perdere Giovanna. Loro sono i Baustelle, dal loro ultimissimo album. Ma ragazzi, perdere Giovanna sarebbe già un peccato, come dicono i Baustelle. Perdere questo appuntamento di Segnalibro non è un peccato, è proprio una roba che non vi perdonerete mai e poi mai nella vostra vita. Buon pomeriggio a Barbara Baraldi.
Ciao cara, ciao a tutti.
Ma come va?
Ma va tutto bene, oggi c'è un vento che mi agita, come questo vento agita anche me.
Esatto.
Sì, sono veramente agitata perché poi ho degli strani ricordi legati alle giornate di vento ed è perfetto perché oggi si parla comunque di Italian Giallo, di thriller, di misteri e quindi... meglio di così non si può.
L'hai detto tu, io stavo per farti la domandona: qual è il colore dell'estate? Ci sta, era veramente
era
banale. No, era banalissimo.
E io ho spoilerato invece.
Hai fatto bene. Hai fatto benissimo perché avevamo già annunciato ad inizio mese che ci sarebbe stato questo appuntamentone particolare, perché abbiamo detto chiaramente in musica va in pausa per tutto questo periodo fino alla fine dell'estate, quindi non potevamo, non ce la facevamo non darvi dei suggerimenti, perché tu mi insegni, Barbara, l'estate è il momento, cioè dove i libri proprio ci cadono in mano.
Assolutamente, l'estate è un periodo in cui a volte riusciamo a prendere anche un po' più di tempo per noi, perché molto spesso gli uffici, comunque le ditte, chiudono proprio d'estate, quindi sotto l'ombrellone, in montagna, al lago, in qualsiasi posto, il libro fa sempre compagnia ed è una cosa bella.
E che compagnia, veramente, la migliore secondo me che potete trovare d'estate. E come accennavamo, il giallo. Il giallo è proprio il genere estivo. A te quanto piacciono i gialli?
Guarda, io ho iniziato a leggere la diciamo non proprio già, perché oggi parliamo anche del confine dei generi, perché comunque questi libri sono tutti di generi diversi, ma sempre con comunque mistero di fondo, hanno alcuni più nero che giallo, altri sono più gialli classici, altri hanno sfumature assolutamente thriller, quindi secondo me il bello è proprio la sfumatura ed è proprio trovarci in bilico fra questi colori, ma sempre indagando la mente umana e un mistero di fondo.
Sì, a me è scappata una risata perché chiedere a Barbara Baraldi quanto ti piacciono i gialli effettivamente può sembrare una domanda un po' cretina, però ci sta, col caldo ci stanno anche le domande cretine. Senti, c'è un percorso proprio mentale che ti ha portato a scegliere questi sei libri, questi sei titoli, oppure sei andata veramente di cuore, di emozione?
Allora, c'è un percorso perché in questo periodo ho evitato di fare polemica, ma volevo tantissimo fare polemica. Volevo fare polemica perché tutte le volte che si parla di Italian Giallo, comunque di thriller all'italiana, c'è sempre qualcuno che storce il naso oppure fa la premessa prima di dire questo libro mi è piaciuto, di dire di solito non leggo gli italiani, però... questo mi è piaciuto, quasi che gli italiani debbano prima vincere dei preconcetti, oppure fai caso tutte le volte quando uno è bravo, non è bravo oppure al suo stile, ma è sempre, non so, la Patricia Cornwell italiana, lo Stephen King italiano, e questo perché? Non perché ci sia qualcosa di male, che è un complimento, quando lo dicono a me mi gaso, anche se non si dice una cosa emiliana, mi gaso, no? Non è per quello, è un metro di paragone per farci capire quanto ancora comunque sia tutto sbilanciato verso l'esterofilia.
Esatto.
Quindi io ho pensato, come dicevi tu, la lettura classica anche da sotto l'ombrellone è sempre stato comunque la lettura del giallo, del thriller, perché non portare solo italiani?
Ottimo.
Per far vedere come anche gli italiani, qualcuno aveva messo negli scorsi giorni l'hashtag Italian do it best, scusate il mio inglese pessimo, ma è questo un po', nel senso come per fortuna in questi mesi escono tante recensioni, ci sono tante pagine che sono vicine agli autori italiani, e pagine come Thriller Noir, Nord, come Milano Nera, come thriller di Edvige, ce ne sono veramente tantissime che sostengono il thriller italiano. Non le dico tutte perché me ne dimenticherei sicuramente, ma sono veramente tante. Quindi io ho detto, perché non sostenere il mistero all'italiano, anche perché da sempre, sia come cinematografia, parola difficilissima, che come romanzo, da Dario Argento all'Italian Giallo come cinema, a Scerbanenko, Carolina Inverniz, che era più virava verso l'horror, però abbiamo tantissimo come Italia ieri e oggi. Quindi un piccolo excursus: io ho scelto romanzi che sono usciti da poco e romanzi di cui non avevo ancora avuto l'occasione di parlare, magari nel blog o in altre, diciamo, in altre pagine, in questo modo ho parlato di libri che mi sono piaciuti, perché io faccio così, parlo solo di libri che mi sono piaciuti, e ti dico anche un piccolo segreto che ti farà ridere, perché questo weekend non li avevo ancora letti tutti, ma erano lì sul comodino, quindi ho fatto veramente una scorpazzata, perché ho letto 4 libri in un fine settimana, gli altri 2 li avevo già letti, e quindi ieri notte non ho dormito per colpa di questi autori, perché a forza di leggere di mistero non ho dormito, ero troppo agitata.
E ci credo decisamente, guarda. Allora io direi, al grido di Italians Do It Better, cominciamo questo galà di segnalibro con un maschietto. Mi piace anche l'alternanza, vabbè, una cosa che a segnalibro, per chi ci ascolta da sempre o comunque da un pochino, c'è sempre stata assolutamente, anzi, ottime scrittrici, ottimi scrittori, e sono proprio contenta di questo bel minestrone italiano, detto ovviamente nel senso più positivo del termine, che ci stai regalando. Quindi con cosa cominciamo?
Cominciamo con Se la notte ti cerca di Romano De Marco, editore PM, e la cosa divertente è che vi farò anche un piccolo atlante geografico del mistero, perché ognuno di questo romanzo è ambientato in una città diversa dell'Italia, quindi anche le ambientazioni sono tutte italiane, e qui siamo a Roma, quindi partiamo con
da casa, per me.
Un omaggio a te e a Radio Dimensione Musica, appunto. E allora, a indagare è una donna, il commissario Laura Damiani, che si è trasferita da Milano e ha un passato abbastanza pesantino sulle spalle, e si ritrova, non so se tu conosci la zona, nel quartiere Parioli, c'è questo night club che si chiama Single, e questa cinquantenne Claudia Longo viene assassinata, una donna che frequentava appunto questo club. E il romanzo, come in questo caso, la luce è un po' più nera, è un noir per tante cose, per le tematiche che mi hanno colpito molto, perché una tematica di cui secondo me si parla poco, la solitudine, l'ossessione dell'aspetto fisico, perché la prima vittima ha 54 anni e ha la paura di invecchiare, è stata lasciata varie volte, quindi ha questa ossessione dell'aspetto fisico, e adesso sembra quasi che finché può cerca di collezionare un amante dopo l'altro, quindi c'è anche questa storia di solitudine, di sentirsi quasi alla fine del tempo, di sentire che stai per scadere, che è una cosa brutta, veramente forte come tematica, anche perché Romano è un uomo, ma riesce perfettamente a entrare nella psicologia, quindi ha un buon modo di raccontare le donne. Un'altra cosa molto carina, visto che siamo su RDM, è il fatto che c'è uno dei protagonisti, che è un comprimario, e è ispirato a un cantante, Danny Lovato, e in realtà si chiama Andy Lovato, e in qualche modo quindi anche la musica entra, è un thriller musicale, se si può definire anche così. E poi, insomma, fra le varie tematiche, Laura Damiani si ritrova a nessuno le crede, quindi si ritrova un po' a dover lottare anche contro i superiori che non credono che si tratti di un serial killer, e quindi fa la sua indagine personale infiltrandosi in questo club e si ritrova a capire che non è molto diversa dalle altre vittime, infatti diverrà lei stessa comunque mira del serial killer, quindi ci sono frasi veramente molto belle. E una frase su tutte non è il brano che, okay, che ho scelto, ma ci sono notti in cui la solitudine ti può uccidere, l'ho sottolineata, mi ha colpito ed è proprio una cosa vera, perché la solitudine oggi, con nonostante i media, nonostante ma tutto sembra a portata di mano,
soprattutto sì, mi viene da dire per colpa a volte dei media, dei social e di tutto, si sente ancora di più quando si sente e chi la sente ovviamente. Una frase verissima, effettivamente. Senti, la cosa più bella di questo galà è che tu hai scelto per ogni libro un brano da leggerci. Sì. Quindi io ti invito subito a dar voce a Se la notte ti cerca.
Ora però ti guardi allo specchio e realizzi che quella donna non c'è più. La Claudia che eri esiste solo nei tuoi ricordi. E mentre il presente si srotola silenzioso, tu inciampi nei detriti del passato, i sogni infranti, il dolore della delusione. E allora tenti di rituffarti nel flusso della vita. Ci provi sul serio a essere di nuovo felice, anche se la corrente tra poco ti porterà tra le sue braccia. Ti farà accettare qualsiasi deprivazione pur di darti l'illusione di essere importante, di piacere, di suscitare ancora emozione e desiderio in qualcuno. Il campanello suona, una scarica di adrenalina ti scuote dal torpore, dai un ultimo sguardo alla creatura che ha preso il posto di Claudio. Tutto perfetto, tutto pronto per essere usato. Ti incammini nel corridoio, disponibile ad accogliere il suo abbraccio. Non puoi sapere che dietro quella porta troverai la morte.
Questo è il piccolo brano letto da Barbara Baraldi per Se la notte ti cerca, primo libro di questo galà, e adesso si continua sempre con un uomo.
Sì, abbiamo Corrado De Rosa, L'uomo che dorme è il titolo, e qui ci spostiamo a Salerno, quindi in un sud Italia, in una città che mi è piaciuta perché è descritta piena di contrasti tra aperitivi affollati, compagnie di amici, questa periferia degradata e anche qui comunque la solitudine invece del singolo che a volte si mimetizza nel branco, che sia di amici o in qualche modo nel suo branco, ma in realtà c'è questa solitudine interiore. E una cosa che mi è piaciuta sempre e che voglio sottolineare è che l'autore, Corrado Rosa, è uno psichiatra, autore di saggi sulla mafia, sul terrorismo, ma che ha usato la sua professione per conto dell'autorità giudiziaria, in qualche modo, occupandosi anche di camorra, di infiltrazioni mafiose. Quindi il protagonista è sempre uno psichiatra, quindi è molto bello perché qui si vede proprio come parla di una cosa che conosce bene.
Senti, qui siamo sul giallo, più sul nero, una tonalità?
Questo sì, è molto particolare perché è una commedia nera, non si può definire né un thriller né un noir, ma c'è tantissima ironia perché il protagonista, che non ti ho ancora nominato, è Antonio Costanza, come ti dicevo, uno psichiatra, consulente del Tribunale per Crimini Violenti, e è un po', se si può usare la parola, un bambinone, indolente, un po' cinico, il classico è un quarantenne che ha avuto delle delusioni, quindi si è chiuso a riccio, addirittura è tornato a vivere con il padre che gli paga le bollette, è un po' uno specchio di un tipo di generazione, ne conoscerai sicuramente tante anche tu, disillusa, che un po' ha alzato bandiera bianca, ha detto io me ne sto qui, lasciatemi stare, e non vorrei innamorarmi ancora, non vorrei essere disturbato, fa il suo lavoro un po' a macchinetta senza pensare che potrebbe magari avere di più o che cosa c'è che non va, e ha comunque in questo caso un divorzio alle spalle, perché a un certo punto la moglie invece ha detto: non mi accontento di essere felice a metà, voglio essere felice, quindi ciao. E lui adesso è anche pieno di rimpianti, quindi lui è simpaticissimo perché è veramente, se si può dire, uno stronzo. E poi la cosa divertente è che nonostante sia uno psichiatra, ha delle crisi di panico, quindi usa lo Xanax, cioè sarebbero lì le crisi di panico a un passo, quindi le tiene a bada con lo Xanax. E poi si incontra questa ragazza, Laura Santamaria, che è una giornalista che gli chiede un consulto, e qui un po' potrebbe sbocciare l'amore, ma lui appunto scappa, quasi come scappa dai cani di piccola taglia di cui è terrorizzato.
Quello ha ragione. I chihuahua e i pincher sono delle bestie immonde, secondo me sono loro che ti hanno terrorizzato nella notte. Un sogno di pincher che ti inseguiva.
Ma guarda, io ho un buon karma, nel senso che adesso non vorrei che domani mi abbanano, però di solito, avendo sempre avuto cani, ho la mia, il mio modo, mi faccio prima conoscere, così di solito mi vogliono bene, e quindi ho un buon rapporto con tutti i cani, sia di piccola taglia che appunto io di solito ho sempre avuto invece cani grandi, però il mio desiderio segreto, non vorrei dirlo, ma avere un cagnolino per poterlo portare con me alle presentazioni, che
in borsa
a Zanna, sì. No, in borsa lo terrei proprio, lo farei un po' camminare, un po' lo terrei in braccio, sicuramente. Però sì, per aggiornare il nemico sicuramente.
Giusto, giusto, mi sembra giusto. Tornando all'uomo che dorme, dico: Corrado De Rosa, ti chiedo la tua lettura.
Eccoci qui. Il lupo solitario è il maschio che abbandona il branco perché si ribella all'autorità del capo, oppure è un capo esiliato dal gruppo perché ha fallito nel suo ruolo. Quando è solo, corre rischi altissimi per procurarsi il cibo, aggredisce le prede senza aiuti, si ferisce facilmente e in questo modo compromette le battute di caccia successive. Ha vita breve il lupo solitario e puzza. All'odore cattivo della solitudine, gli altri lupi lo riconoscono proprio per il tanfo, se lo incontrano lo tengono a distanza perché è un perdente, è un malato.
Solitudine, ecco, malinconia anche qui molto molto presenti. Chiudiamo questa prima triplete, ovviamente letteraria, con una fantastica donna. Io non ho avuto il piacere, lo dico, non l'ho ancora detto, di assaporare nessuno di questi libri, ma devo dire che il prossimo titolo mi piace. Sai quando un titolo ti proprio mi piace, ma dillo tu, non ti ruberei mai.
Allora, dico che mi ero dimenticata di dire che Nero Rizzoli, l'editore, ma tanto con il titolo sarebbero già riusciti a trovarlo, e anche in questo caso le vittime sono prostitute di una certa età, quindi age, e come ambiente, come detection, che così voi poi sapete anche il tipo di detection che preferite. E per Chiara invece, che mi diceva appunto di essere attratta, Non si uccide per amore di Rosa Peruzzi, e qui l'ambientazione è Milano, e l'ambientazione
centro-sud-nord, sì. Stiamo viaggiando,
sì. Stiamo viaggiando assolutamente. Poi è una cosa molto carina che secondo me ti piacerebbe, perché l'ambientazione dell'ambientazione, cioè una delle location di Rosa Peruzzi, perché ha già presentato questi suoi personaggi con due indagini, la sposa scomparsa e la fioraia del Giambellino. Ma è stata molto brava a fare un riassunto iniziale, per cui chi non ha voglia di recuperare gli altri casi può leggere questo terzo da solo. Ed è un casello ferroviario alle spalle del Naviglio Grande, dove vivono queste tre donne, che sono Libera, che un po' per caso ha risolto dei crimini, in realtà è una fioraia ed è molto brava proprio ad ascoltare i fiori, quindi fa i bouquet, non so, per le spose, bouquet particolari, utilizzando anche aromatiche, anche cose molto particolari appunto, e una detective improvvisata. Poi c'è sua mamma, che è Iole, che è terribile, con i capelli pitturati, veramente ha un sacco di amanti e non sta zitta neanche a pagarla. E poi c'è Vittoria, che invece ha un carattere un po' morsica, e Vittoria è la figlia e tutto questo anche perché lei è diventata poliziotta e il padre è stato ucciso 20 anni prima, quindi questo caso, la morte del padre che non ha ancora trovato una soluzione, ha portato anche la figlia a diventare così cinica e così chiusa. E è molto bello perché questa indagine della Soraya del Giambellino questa volta non la porta a investigare su faccende di qualcun altro, ma proprio sulla morte del marito. Quindi per lei trova questo bigliettino in una camicia del marito, è un bigliettino proprio del giorno prima che lui è stato ucciso, con il giorno e l'orario di un appuntamento, lui è arrivato a questo appuntamento e lì l'hanno ucciso. E quindi lei da Milano si ritrova poi a scendere in Calabria per risolvere il suo caso, il caso della sua vita.
Io devo ammettere che se dovessi scegliere così per questi primi tre, questa prima tranche, sarebbe difficilissimo. Anche qui, dimmi se sbaglio, ovviamente Barbara, sento proprio il profumo, il sapore anche di un'ironia nella scrittura.
Assolutamente, c'è tanta ironia, infatti ci sono dei siparietti che fanno veramente ridere, poi ci sono dei personaggi molto carini, secondo me Rosa poi mi dirà se è vero o no, ma è anche una fan di Dylan Dog perché chiama un personaggio Dog e poi c'è questa ragazza invece che la smilza, Irene, che lavora per lui, è una giornalista l'ultima arrivata, che ha un po' il quinto senso e mezzo perché sembra quasi che legga nel pensiero, cioè è molto empatica e capisce i collegamenti nei casi, quindi anche i personaggi secondari sono molto
ben
molto
delineati.
Sì, ben delineati, mi è piaciuto, mi ha divertito molto, è un romanzo davvero leggero e in questo caso potrei definirlo, volendo proprio dare un genere, un giallo con sfumature rosa, perché c'è anche attenzione all'amore, è un romanzo con una femminilità che è proprio una sinfonia di fondo, quindi è proprio perfetto per rilassarsi e si legge. Io l'ho letto in una sera e mi ha proprio portato via.
Adesso ti chiediamo di leggerci il passo che più ti ha convinto, che più ti ha segnato, di Non si uccide per amore.
Lui accarezzò i petali vellutati di una Black Magic, la più scura delle rose rosse, e la fissò. L'amore non ha colpe, disse, serio. Eppure, in quasi 30 anni di lavoro alla squadra mobile, doveva averne viste a decine di delitti passionali, giustificati da chi li aveva compiuti con la frustrazione per un tradimento o per un rifiuto, o con la gelosia. L'amore non ha niente a che fare con la violenza, aggiunse, ma non è di questo che sono venuta a parlarti.
Quindi ci siamo goduti anche questo terzo libro, Non si uccide per amore, Rosa Teruzzi, edito da Sonzogno, mi era partito un dittongo, non so perché. Adesso Barbara, tu hai dato a me l'onere e l'onore di scegliere la musica, tu proprio in apertura hai citato uno scrittore che si chiama Giorgio Scerbanenko. Il suo, possiamo dire, no? La sua scrittura più conosciuta è I milanesi ammazzano al sabato,
no,
titolo fantastico, che è stato dato anche per un album degli After Hours, quindi sì, io ho fantastico. Ricollegato, da lì ho preso uno dei miei brani preferiti che in chiusura ha anche un bellissimo tributo per un regista che poi proprio da pochissimo ci ha lasciato. Quindi io direi piccola prima pausa musicale, poi torniamo con Barbara Baraldi. Tu studia, che ne mancano tre, Barbara. A tra
sì.
poco.
È solo febbre, non si lamenta, bambino genio, qualcosa inventa. Noi l'ameremo finché cadrà, perciò Dio voglia, ci piacerà, ci piacerà, ci piacerà, ci piacerà, ci piacerà, ci piacerà, ci piacerà. Cambiare stile, falciando teste, cambiare amore, cambiare veste, tra
ricordo ancora com'eri bella, com'era bello, com'ero anch'io, mediocre in salvo di tutto il mondo.
E ovviamente il mio riferimento era proprio a quest'ultima frase, che è una citazione anche bella esplicita di un film che non è un film, è un capolavoro, che è Amadeus di Miloš Forman, che ci ha lasciato proprio un paio di settimane fa con tanto dolore della sottoscritta. E tu, Barbara, apprezzavi? Vabbè, ma che domanda è anche questa?
Assolutamente, infatti certe perdite ti portano via un pezzetto di cuore, anche un pezzetto di adolescenza, comunque di quello che eri mentre guardavi quel film o ascoltavi quella canzone, nel caso della morte dei musicisti, sono cose sempre dolorose.
È vero, mi trovi assolutamente d'accordo. Invece cose potenzialmente piacevoli sono questi begli appuntamenti a sorpresa. Adesso io voglio salutare tantissimo la nostra amica Stefania, che mi chiede di ripetere il titolo del primo libro. Allora, facciamo così, noi si va avanti perché ne abbiamo altri tre di cui parlare, poi faremo sicuramente un bel ripassino e ve li ridiremo tutti quanti, così prendete nota, state tranquilli. Allora, eccoci qua, torniamo con un altro maschietto.
Adesso abbiamo, perché non ho la foto dell'ordine sotto mano, abbiamo
Linda, bravissima.
Certo, abbiamo le indagini del commissario Casabona di Antonio Fusco, e qui vi colpisco con effetti speciali. Allora, l'editore Giunti è un giallo con sfumature nere, e vi colpisco con effetti speciali nel senso che è un libro ma è una raccolta di tre libri, quindi qui avete proprio da leggere, perché sono tutte le indagini del commissario Casabona, e è raccolto Ogni giorno al suo male, La pietà dell'acqua e Il metodo della Fenice, che sono usciti 2014, 2015, 2016 e 2016, e poi appunto è uscita la raccolta. E anche qui, se prima vi raccontavo, vi dicevo che L'uomo che dorme è scritto, ha protagonista uno psichiatra ed è scritto da uno psichiatra, in questo caso le indagini del commissario appunto Casabona sono scritte da Antonio Fusco, che è un funzionario di polizia e anche un criminologo, quindi l'attenzione per l'indagine, per tutto quello che è la... proprio la detection, le regole, è fatta veramente molto bene, quindi c'è molta molta cura. E essendo tre romanzi in uno, vi dirò appunto poche parole di ognuno, ma soprattutto vi parlerò di Tommaso Casabona, che è pragmatico, scruta l'animo umano da sempre, sa scrutare il dolore, però i casi l'hanno reso leggermente cinico, ama il gesto, e questi, è bello perché in parallelo le indagini vanno avanti con quella che è la sua vita vera, quindi problemi con la moglie Francesca, che nel primo volume addirittura, cioè, è insoddisfatta, ci sono i primi litigi, nell'ultimo non vi preoccupate che non vi spoilerò nulla, vi dico solo che poi addirittura lui dormirà fuori casa, poi un figlio perso nella droga, la figlia Chiara che vuol fare la criminologa e lui non vuole, perché sa bene che i problemi che ci sono, il fatto che ti porti sempre a casa comunque il lavoro, non riesci a staccare. E tutti e tre i romanzi secondo me hanno in comune il tema della memoria. E la prima indagine, ci sono vittime che sembrano non aver niente in comune, per quello che vi dicevo, giallo classico, ma poi ci sono oggetti come le fascette che tornano nelle scene del crimine. E quindi lui capisce che in realtà l'ultimo omicidio si collega ad altri omicidi che non sono stati in qualche modo considerati tali. Nel secondo abbiamo, non ti ho detto l'ambientazione, che è la
dove
Toscana.
Siamo? In Toscana, sì, che bello!
Valdense in Toscana, bellissimo.
Oh, posso restare qui io?
Sì, andiamo a farci un giro in Toscana. Mamma mia. C'è una montagna poi bellissima, perché lui ha pensato che questa torre alta ha preso il posto di nella seconda indagine di questo borgo che è stato sommerso da un lago artificiale, e viene trovato un anziano che è vittima di un'esecuzione, ha questo colpo di pistola alla nuca. Ma poi andiamo a scavare nel passato e ci sono addirittura rimandi alla seconda guerra mondiale, quindi per quello dicevo il tema della memoria. E nel terzo c'è il ponte di Campanella, dove viene trovato questo cadavere carbonizzato di una ragazza, e viene ritrovato da un elfo, che sono queste comunità di montagna che hanno rinunciato a tutti quelli che sono i beni, sono talmente rotti della tecnologia che addirittura non hanno l'acqua corrente, non hanno il riscaldamento artificiale, ma utilizzano proprio i ritmi della natura. E quindi e qui ci troviamo poi nell'ambiente torbido dei locali notturni, del porno, e insomma tra indagini e questo commissario davvero tanto umano.
E perdonami, sì. Da quale dei tre hai scelto di leggerci qualcosa?
Dal primo, okay. Ho scelto il primo, e un brano molto 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 breve, ma che crea in qualche modo paura, come diceva Lucarelli. Si addormentò con il pensiero che da qualche parte, non molto distante da lui, c'era una persona che nel buio di quella notte si era trasformata nell'angelo della morte e aveva compiuto l'azione assoluta, l'abbraccio di un istante con il mistero dell'eternità e con la più inevitabile delle conseguenze. Aveva ucciso. Solo una donna che mette al mondo un figlio, nell'atto di partorire, può provare qualcosa di simile. Dare la vita e toglierla, due facce della stessa medaglia, due atti estremi di amore e di odio, in cui il bene e il male diventano opposti e speculari, separati per sempre.
Direi che assolutamente un ottimo brano anche per le indagini del commissario Casabona. Ne mancano due, il tempo stringe, quindi passiamo subito all'altra gentil donzella, in rapida corsa.
Passiamo alla Marilu Oliva, che questo romanzo mi è piaciuto tantissimo, ve lo dico già, anche gli altri, però questo romanzo parla di una tematica che mi sta particolarmente cara, che è quella del femminicidio, ma non solo, degli uomini vicini alle donne che uccidono. Quindi le vittime del serial killer, adesso vi dico il titolo, Le spose sepolte. Harper Collins è l'editore, è uscito da pochissimo, e sono tutte, l'ambientazione è bolognese, quindi qui ci spostiamo sempre in Emilia, ma Bologna, e qui abbiamo Nicole Medici, che mi è piaciuta molto perché è una detective cazzuta con una cicatrice, quindi Aurora la capisce bene, perché ha nel volto questo segno di dolore che tutti le guardano. E è appena stata lasciata dal fidanzato, che l'accusa di non essere abbastanza sexy, l'accusa di non vestirsi appositamente con lei o truccarsi appositamente in maniera sexy per lui, e si ritrova a indagare appunto su uomini uccisi da qualcuno che ha dimostrato che sono uxoricidi, quindi il killer uccide solo i colpevoli di uxoricidi che hanno lasciato i figli senza la loro madre, e quindi è una cosa molto specifica, molto dolorosa, e l'ambientazione mi è piaciuta molto perché è un borgo inventato dall'Appennino bolognese, Monterocca, che è quasi completamente portato avanti dalle donne, perché la giunta comunale, il consiglio, 90% sono donne, c'è la sindaca, c'è questa bellissima farmacia che vorrei conoscere, la Circassa, perché ha la farmacia Artemisia dove dà i consigli, le erbe, queste cose, e l'indagine, lei si trova poi con un collega e con invece il commissario Elio Maccagnini, e si ritrova a dover in qualche modo sgarbugliare questa matassa. E molto carino, e soprattutto voglio citare la dedica che Marilu ha fatto con grande sensibilità a Sandra Sandria, Desiree Fusco, Emanuela Orlandi, Roberta Ragusa e a tutte quelle che non hanno fatto più ritorno, per non dimenticare che ci sono ancora casi aperti, ci sono ancora famiglie che aspettano, e quindi questo ci tenevo a dire.
E assolutamente hai fatto benissimo. Io ti chiedo anche qui di leggerci qualcosa.
L'involucro corporeo non esiste più, le spose segrete sono altrove, ormai sono morte, decomposte. Si tratta in questi casi di donne che hanno condotto una vita regolare, che si sono votate alla famiglia o comunque che si sono dedicate ai figli con tutto il loro cuore. Di loro è stato detto che se ne sono andate, che sono impazzite, che sono fuggite, che sono scappate con un altro uomo, ma in pochi hanno creduto a questi depistaggi. Erano madri prima di tutto, le madri non abbandonano i loro figli e non potranno mai essere vendicate in nessun modo perché è stato loro irreparabilmente tolto ciò che è più prezioso, il tempo con i loro figli. Non basta uccidere l'omicida per vendicarle, il nostro assassino lo sa bene e tu sai perché lui lo sa, perché lui è il figlio di una donna ammazzata.
Io ho sempre più voglia di leggere, infatti a breve vi lascerò per andare a leggere, ma concludiamo rapidamente con l'ultimo libro scelto da te, Barbara. Ti chiedo, dove andiamo?
Qui andiamo a Modena.
A Modena.
E quindi è per quello che dicevo ancora Emilia, mentre invece avevo spoilerato che ce n'era un'altra.
Abbiamo iniziato con casa mia e finiamo più vicino a casa tua.
Assolutamente, quindi si chiama La Compagnia delle Piante, editore Elliot, Ludovico Del Vecchio è l'autore. Qui abbiamo Jean de Vermeer, un poliziotto metà belga con il padre belga e la mamma modenese, e anche lui ha un passato molto difficile e lo ritroviamo in questa scena un po' a distruggere in cantina quelli che sono ricordi del passato, quasi che a volte quando mettiamo a posto per liberarci, no, di ricordi ci sembra di stare meglio, e trova una bicicletta legnano e una vanga, due cose che diventeranno parte della sua nuova vita perché diventerà un giardiniere pirata di Guerrilla Gardening, quindi si occuperà di piantare nelle aree incolte di Modena le rotonde, e con la vanga e con la bicicletta diventerà il suo mezzo di locomozione con cui tra le altre cose incontrerà Anna, questa assistente sociale che non ride mai, è stata sfregiata dal suo ex e scappa in qualche modo dal suo passato. Abbiamo un personaggio molto carino che è Genesi il gatto e abbiamo un assassino che si definisce giudice e giustiziere e che in qualche modo insomma uccide con il coltello di quelli che usano a Modena il norcino per uccidere i maiali, quindi ho cercato di essere più veloce possibile.
Hai fatto benissimo, oltretutto ho notato è un green thriller, beh giustamente La Compagnia delle Piante. Io ho notato anche un piccolissimo, perché ce lo voglio mettere io, fil rouge tra questi libri, se non in tutti, nella maggioranza, una componente animalesca, ma nel senso di animali a quattro zampe, cani,
sì,
gatti. Questo mi fa davvero piacere, devo dirlo.
Assolutamente, hai ragione.
Allora, siamo arrivati all'ultima lettura, io te la faccio fare prima dei saluti, quindi a te la parola per la lettura da La Compagnia delle Piante.
Lo studio delle telecamere vicino ai luoghi dei delitti mostra nei minuti successivi solo alcune persone mal identificabili e nessuna sembra comparire in una seconda occasione. Il proprietario della bicicletta usata per l'agguato di Viale Buonpastore ha un alibi e ha persino denunciato il furto della prima dell'omicidio, subito dopo essersene accorto. C'era un capello sulla bici, naturalmente del proprietario. Ho detto tutto? Ah, il killer non fa mai nulla di rituale, non tocca le vittime se non con la sua arma, non mette i corpi in posizioni particolari, non lascia messaggi dopo il fatto, sembra bastargli di averle uccise. Forse il punteriolo da maiali è l'unico segnale di cui si serve, le macella e basta.
E anche per questo è il momento che io preferisco, è inutile. Anche per La Compagnia delle Piante, Barbara Baraldi ci ha regalato un bellissimo estratto, così anche per darvi un'idea della tipologia di scrittura,
sì,
perché si fa presto a dire giallo, a tentare poi di farvi capire anche che tipologia di giallo sia, però così secondo me assaporate e fate conoscenza proprio della scrittura dei libri che Barbara ha proposto. Allora, rassegna, li ricordi tu? Dal primo all'ultimo, vai.
Certo, abbiamo Romano De Marco, Se la notte ti cerca, PM, Corrado De Rosa, L'uomo che dorme, Nero Rizzoli, Non si uccide per amore di Rosa Teruzzi, Sonzogno, Le indagini del commissario Casabona, Antonio Fusco, Giunti, Le spose sepolte di Marilu Oliva, Harper Collins, e La compagnia delle piante, Ludovico del Vecchio, Elliot.
Veramente per tutti i gusti, sempre col tono del giallo, ma per tutti i gusti di giallo. E Barbara, io ti ringrazio tantissimo per averci dedicato, come dire, quest'ultimo appuntamento, almeno per le prossime settimane, ovviamente, di Segnalibro, ma noi ci ritroveremo sicuramente dopo l'estate, o ci lasci da soli?
Assolutamente, no, ci ritroviamo dopo l'estate. Intanto avete dei gialli italiani molto belli da leggere, e voglio mandare un pensiero bellissimo, pieno di energie positive, di tutto quello che è il bello della radio, a Chiara, perché questo è...
Perché me lo merito, diciamo.
Per te. Sì, un abbraccio Chiara, e a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a qui.
Allora, un grande abbraccio anche a te, cara Barbara, e oltretutto vorrei dire che quando torneremo dopo l'estate vi interrogheremo su questi sei libri. Anche per la chiusura è arrivato anche il mio momento. Io ho deciso di chiudere con un brano dei Nine Inch Nails questo appuntamento di Segnalibro, e questo lunedì 30 di aprile. Noi ci ritroveremo domani, ragazzi, 1° di maggio, sarò qui con voi. Tu sarai all'ascolto, Barbara, vero?
Assolutamente sì, sarò all'ascolto.
Quando mi ricapita di fare i saluti con Barbara Baraldi, mi piace sta cosa qui. Io vi aspetto domani dalle 15 alle 18. Grazie mille a Barbara Baraldi, un abbraccio.
Un bacio, ciao.